L'opera di 15 anni è andata distrutta. Non è più possibile ritentarla. Sarebbero necessari 20 anni e il sacrificio di 2 milioni di uomini. D'altronde io desidero la pace e potrò ottenerla solo a forza di vittorie. Non voglio alimentare false speranze. Lascio correre voce che ci siano negoziati, ma non ce ne sono affatto. Prevedo una lotta difficile e una lunga guerra.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il mio general della grande armata Costantino. Ciao Costa!
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie come sempre dell'accoglienza calorosa.
Dove la posizioneresti la grande armata a Roma, visto che facciamo sempre...
A Roma? Allora, in quanto insomma orgoglioso rappresentante della parte sud di Roma, la schiererei clamorosamente con i piedi puntati a Trastevere, ma le baionette rivolte verso Roma Nord, indubbiamente.
E io me la immagino sul Gianicolo, sai, potrebbe essere...
Beh, sì, però è che sul Gianicolo c'è sempre Garibaldi, capito? Quindi non voglio...
Beh, lo spirito, no? Così...
Però, capito, diciamo. Così si intrecciano le cose, non lo so.
Va bene, lasceremo all'immaginazione dei nostri ascoltatori dove piazzare a Roma la Grande Armata. Come avete capito, oggi continuiamo a parlare di Napoleone. Scusateci per l'irregolarità, diciamo, nella nostra pubblicazione di maggio. Non abbiamo saltato una settimana, ma insomma vi abbiamo forse disabituato all'appuntamento del lunedì, mettiamola così, per tutta una serie di cose, ma insomma non ci perdiamo in chiacchiere, oggi andiamo avanti. E Costa, nell'ultima puntata insomma abbiamo un pochino visto come prosegue l'epopea, diciamo, di Napoleone. Oggi guardiamo un po' alla nuova Europa che si è trovato a costruire Napoleone e parliamo poi soprattutto del percorso che lo avvia verso l'inevitabile caduta, verso la fine di questo grandissimo personaggio che, come tutti i grandi personaggi, non può non avere una fine spettacolare, no? Ma ci arriviamo con calma. Parliamo prima del contesto della sua nuova Europa che è arrivato a costruire.
Esatto. Allora, siamo attorno al 1810-1811. Napoleone ha finito le grandi campagne di cui abbiamo parlato e ha vinto in tutta Europa, almeno per quanto riguarda la parte continentale, caro Riccardo, perché sul mare sappiamo, no, che le cose non sono andate così tanto bene. Al termine di questo lungo periodo in cui lui ha combattuto, perché stiamo parlando comunque di 5-6 anni soltanto per il nuovo riassetto dell'Europa, lo troviamo fisicamente provato, nel senso che, come dicevo anche nella puntata precedente, non è più il giovanotto, no? che siamo abituati a pensare, però anzi, i capelli si iniziano a dilatare, aumenta di peso, il colorito diventa un po' più livido, la gastralgia e la disuria cominciano a farsi più frequenti, insomma, comincia a essere stanco, però è arrivato a quel punto, no? A ridisegnare l'Europa secondo quello che lui pensava. Per esempio, sotto al diretto controllo francese ci sono dei territori ben più ampli rispetto a quello, no? A quelli che c'erano inizialmente. Quindi già la Francia è molto più grande rispetto a quella che era prima della rivoluzione. Poi c'era il Regno d'Italia, che era nominalmente governato da Napoleone, ma era retto dal viceré che era Eugenio, il figlio di Giuseppina, di primo letto, quindi della moglie di Napoleone. In Toscana c'era il Principato di Lucca e Piombino, che era stato assegnato a un certo Felice Baciocchi, che però aveva un unico scopo, ovvero essere il nominativo, perché in realtà al governo c'era la sorella dell'imperatore, Elisa, che era sua moglie. Tra l'altro, la stessa Elisa fu anche la Granduchessa di Toscana, oltre Principessa di Lucca e Piombino. Quindi in Italia comunque c'era la famiglia, la parte più importante della famiglia. Poi c'era Paolina, l'altra sorella, sposata col principe Camillo Borghese, che era diventata duchessa di Guastalla, che poi in realtà però divenne parte del Regno d'Italia. Giuseppe, suo fratello maggiore, che abbiamo incontrato già altre volte, era re di Spagna. L'altro fratello, Luigi, quello un po' più piccolo, era diventato re d'Olanda dopo aver sposato la figlia di Giuseppina. Quindi era diventato contemporaneamente, oltre ad essere il fratello, anche suo praticamente figliastro. L'altro fratello Girolamo ha il regno di Vestfalia, uno dei suoi più importanti generali, Gioacchino Murat, che era insomma anche maresciallo dell'impero, ebbe il regno di Napoli a sud, dopo essere diventato il cognato di Napoleone, sposando la sorella Carolina. Un altro suo maresciallo, Bernadotte, arrivò al trono di Svezia, un altro regno di quelli, no, diciamo alleato di Napoleone, e anche se in realtà è uno di quelli che tradisce per primo, perché tradisce e entra anzi nella coalizione che poi alla fine lo avrebbe detronizzato la prima volta. In più, oltre tutto questo, c'è una confederazione formata in Germania dopo le sconfitte inflitte sia ad Austria che a Prussia, la Confederazione del Reno, che era l'unione di tutti quei piccoli stati in cui era disgregata la Germania e che di fatto era comunque sotto il controllo di Napoleone. In più, Napoleone aveva fatto un altro passo per diventare un regnante del suo tempo, ovvero un matrimonio di Stato, caro Riccardo. Perché? Perché succede che lui, il 14 dicembre del 1809, aveva divorziato da Giuseppina, quella moglie che lui amava molto, benché fosse, si dice almeno, piuttosto infedele, e il 1 aprile 1810 aveva sposato la figlia dell'imperatore d'Austria, Maria Luisa, che era la nipote di Maria Antonietta, no? Quindi la regina decapitata durante la rivoluzione. E infatti l'opinione pubblica francese non è proprio felicissima di questa trovata, ecco. La verità è che in questo modo Napoleone si lega all'Austria e praticamente, secondo comunque anche il momento in cui si viveva all'epoca, questo creava un'alleanza indissolubile tra i due stati. Perché comunque in mezzo ci sarebbe stata la nascita di un figlio legittimo che potesse addirittura, no, un giorno unire i troni o qualcosa del genere. E effettivamente ebbe un erede legittimo da questo matrimonio, Napoleone, nato il 20 marzo 1811. Questo ragazzino si chiamava Napoleone Francesco, che era detto il re di Roma, che però in realtà non salì mai al trono perché fu detronizzato suo padre, pochi anni dopo, e lui, che diventava Napoleone II, muore successivamente a soltanto 21 anni. Quindi il suo progetto sarebbe comunque destinato a fallire di lì a poco. Ora, questa è un po', no, l'idea dell'Europa continentale che abbiamo e che è quasi tutta sotto Napoleone. C'è però la parte orientale dell'Europa che dopo le varie battaglie era stata destinata a un'altra area di influenza di un altro grande impero che aveva fatto la pace con Napoleone dopo, possiamo dirlo senza troppe misure, dopo aver preso vari sganassoni, no? Sul
Beh,
campo di
sì,
battaglia,
assolutamente.
che era l'impero russo. Ed effettivamente avevano siglato a Tilsit, no, questo trattato per cui avevano lasciato una striscia di territorio tra loro due e ognuno si badava, insomma, badava agli affari propri. Se ovviamente questo no, era destinato a trionfare, cioè è tutto a
E
posto.
invece no, e invece no, invece no.
Però
Diciamo
sempre
che
così.
No, devo rovinarti la festa, Costa. Diciamo che allora arriviamoci un po' per gradi, perché in realtà in quella, diciamo, ridisegnare l'Europa che tu un pochino ci hai detto, Napoleone in realtà aveva iniziato ad intrattenere rapporti, diciamo, amichevoli con la Russia fino a pochi anni prima. Ovviamente amichevoli nella misura in cui è una persona che ha vinto una guerra che impone un trattato, no? Quindi, diciamo, inquadriamola sempre in questa situazione qua. Però diciamo che la grande rivalità con l'Inghilterra, che contrapponeva una potenza continentale, quella che Napoleone aveva costruito con l'impero francese, e una potenza marittima, ma soprattutto commerciale, che era l'Inghilterra, era ovviamente inquadrata in questa sua visione di, potremmo chiamarla oggi, politica estera. Napoleone infatti si rende conto che può conquistare tutti i territori che vuole sul continente, ma l'Inghilterra ha qualcosa che deve spezzare per altre vie. Quel qualcosa è proprio questa influenza economica e commerciale che la Francia fino adesso non è riuscita a ottenere. E a questo punto Napoleone prova un approccio diverso. Nel 1807 sigla quella pace di Tilsit che tu hai citato, una città che oggi appartiene alla Russia e si chiama Sovetsk, dopo la guerra con la Quarta Coalizione, che suggella la fine delle ostilità con la Prussia, ma più importante è proprio con la Russia, ovviamente. Qui Napoleone e lo zar, che si chiama Alessandro, sembrano essere diventati un po' dei migliori amici. Con lui fa un patto che, insomma, ha un sapore quasi novecentesco, no, Costa? Cioè della spartizione di aree di influenza, in cui i due concordano quindi di spartirsi il mondo. Per farlo Napoleone convince lo zar a intraprendere due guerre, una contro la Svezia e l'altra proprio contro l'Inghilterra. La Svezia aveva dalla sua un re che si chiamava Gustav IV, che era un forte oppositore di Napoleone, e soprattutto, essendo nella sfera di influenza russa, era anche più facile da giustificare una guerra, diciamo, contro la Svezia. Piccolo spoiler, la guerra contro la Russia, la Svezia la perde, viene creato un territorio russo in Finlandia che passa proprio di mano sotto controllo, diciamo, russo. Il povero Gustav fu vittima di un colpo di Stato, muore in esilio in Svizzera anni dopo, insomma, quindi diciamo che non finisce benissimo. L'altra cosa che riesce a ottenere Napoleone è di far scatenare dai russi una guerra proprio contro gli inglesi, una guerra anglo-russa che si dovrà svolgere nell'ottica di Napoleone sul Baltico. Il discorso di Napoleone qui era: allora Alessandro, tu mi vieni incontro, diciamo, mi fai queste guerre e io ti aiuterò, notare il futuro, ti aiuterò contro gli ottomani, ti lascio proprio qualche altro piccolo territorio, insomma tutto questo mi serve perché tu conquisti la Svezia o comunque parte dell'area di influenza finlandese, io ti aiuto con gli ottomani e di fatto io invece riesco a ridurre l'influenza inglese su commerciale, diciamo, sull'Europa, ovviamente io in questo caso inteso come Napoleone. Ovviamente che succede? Succede che la Russia in realtà non è che sia proprio felicissima di tutto ciò. Perché questo? Perché i mercanti russi erano un po' sul piede di guerra, perché comunque l'influenza inglese c'era e l'economia russa ne risentiva dal dover dall'oggi a domani interrompere tutti i rapporti commerciali con l'Inghilterra. E dall'altra c'era anche una parte più aristocratica della Russia che era scontenta, ed era scontenta per un motivo in particolare, cioè Napoleone aveva creato il Ducato di Varsavia, cioè una nazione polacca. Napoleone l'aveva fatto perché voleva contenere l'influenza persiana e austriaca, ma in Russia questa cosa non si vedeva di buon occhio, perché hai visto mai che Napoleone si sveglia e da un giorno all'altro decide che questo ducato in realtà è un regno e quindi si crea un'altra nuova nazione polacca, un re di Polonia. È un qualcosa che dal punto di vista degli aristocrati austriaci non può funzionare, perché molti dei territori che ora erano, diciamo, sotto l'influenza russa potevano in qualche modo rientrare sotto la legittimità di questo nuovo eventuale regno polacco. E quindi che succede? Succede che la guerra anglo-russa viene limitata un po' a qualche piccola scaramuccia nel Baltico per temporeggiare. Nel 1809 Napoleone aumenta la dimensione di questo ducato di Varsavia con alcuni territori che toglie agli Asburgo, e a questo punto per Alessandro è troppo imbarazzante, non può continuare a sostenere questa alleanza. Anche perché, parallelamente, di truppe contro gli ottomani di Napoleone, diciamo che non se ne vedono tantissime.
Molto poche, diciamo.
Esatto, esatto. E quindi, insomma, Alessandro comincia a mollare il freno di questo accordo. Prima un po' segretamente, facendo apparire navi neutrali nei porti russi che commerciano, e poi nel 1810, ufficialmente, perché fa ritirare la Russia dal blocco continentale e di fatto riprende e anzi intensifica tutti gli scambi commerciali con l'Inghilterra. E a questo punto la situazione franco-russa del 1810 si complica. Complice anche un'altra cosa che hai detto te, cioè Napoleone si è sposato con la figlia dell'imperatore d'Austria. E questa cosa è un problema, anche perché, insomma, c'erano, come dire, degli affari matrimoniali con la Russia che andavano avanti da un po' e che di punto in bianco vengono troncati. Anche perché Napoleone è in questa fase, no, che si è messo in testa che vuole entrare anche lui nel, come dire, nei grandi personaggi delle grandi monarchie d'Europa.
Sì, pensando all'interno del jet set, diciamo, no?
Esatto, pliare. Pensando che tutti quanti lo tratteranno come una stella. In realtà su questo Napoleone ci ha capito poco, diciamo. E quindi, insomma, la situazione si complica e nel 1812 Napoleone raduna un grosso esercito da tutta Europa pronto a marciare in Russia. i russi sistemano il fronte sud con gli ottomani e quindi c'è un'escalation, come la chiameremo oggi, e tutto va verso la guerra. Oh, Napoleone, che è un fenomeno della comunicazione, questo insomma l'abbiamo sempre detto, presenta questa guerra non come una guerra d'aggressione, ovviamente, non l'ha visto mai, ma la presenta come la seconda guerra polacca e dice ai suoi soldati: «Soldati, la seconda guerra polacca è cominciata. A Tilsit la Russia ha giurato eterna alleanza con la Francia e di far guerra alla Russia, ma ora ha rotto i suoi voti e rifiuta di fornire spiegazioni». Sono sempre gli altri, no? Che rifiutano, certo, ovviamente.
Chiaro, chiaro.
«Marciamo oltre il Niemen», che è un fiume, insomma, di confine, adesso vedremo, «e portiamo loro la guerra che farà cessare la fatale influenza russa che da 50 anni affligge l'Europa». Insomma, ovviamente, viene presentata, no? In un certo modo. Al di fuori di questa retorica, Napoleone, nella sua testa, ha le idee chiarissime su come deve andare questa guerra. Lui ha circa 500.000 uomini, li facciamo avvicinare al Niemen, supportati con carichi di provviste che garantiranno un'autonomia di 40 giorni, che sono più che sufficienti, perché seguendo la tecnica che aveva sempre adottato in Europa, lui si sarebbe avvicinato al nemico con lunghissime marce forzate improvvise, avrebbe occupato una grossa città, sconfitto il nemico e fatto la pace, e in circa 3 settimane. Ovviamente niente di tutto ciò avviene. Primo perché Napoleone in realtà non era uno sprovveduto, si era informato della necessità di portarsi dietro le scorte, aveva letto molto in materia, ma aveva stimato erroneamente due fattori. Il primo è la lunghezza della guerra, queste famose 3 settimane non vanno neanche vicino.
Una scampagnata, 3 settimane è una scampagnata praticamente.
Esatto. Il secondo era l'efficacia della sua strategia, che insomma in Europa aveva fatto tanto bene, queste marce forzate funzionavano in territori come quelli europei in cui si avanza facilmente, si arriva in territori che bene o male hanno tante provviste, sono coltivabili, no? Ci sono tante infrastrutture, e qui questa cosa funziona, ma in Russia è tutta un'altra musica, come diremmo noi oggi, e quindi insomma deve fare i conti con questo. All'inizio le cose vanno bene, anche perché le due armate russe, che sono comandate da due generali in Russia, che sono Michael Barclay de Tolly e Piotr Bagration, sembrano non concordare su una linea comune, bisticciano un po', perché c'è una parte, quella di Barclay, che vuole attaccare, spinta ovviamente anche dagli aristocratici, dall'opinione pubblica, che la chiameremmo così, mentre Bagration ha una linea un po' più attendista. Questa cosa all'inizio sembra un po' favorire i francesi, ma vedremo che in realtà sarà la loro fortuna, perché insomma se avesse prevalso da subito l'idea di attaccare direttamente magari le cose sarebbero andate diversamente. E anche perché fortunatamente per i russi Barclay non riuscì mai a preparare quella famosa grossa postazione difensiva su cui attaccare battaglia, anche perché i francesi erano veloci, come abbiamo visto, no? Con questa idea di marciare velocemente. E quindi lui che faceva? Nel momento in cui cercava di radunare un esercito per contrattaccare o per difendersi, irrimediabilmente non faceva in tempo e doveva arretrare. Questa cosa però finì per indebolire l'esercito francese, che non era ancora riuscito a scendere in una battaglia degna di questo nome fino ad agosto, quindi 2 mesi dall'inizio della guerra. Capite quanto erano sbagliate le previsioni di Napoleone? Siamo a 2 mesi e neanche si è combattuta una battaglia, insomma. A quel punto la battaglia che si combatte è la battaglia di Smolensk, è una città, insomma, a sud di Mosca. Barclay voleva assolutamente attaccare battaglia, quindi questa battaglia è uscita fuori un po', diciamo, veramente dalla necessità e dalle pressioni dello zar, anche dello zar Alessandro, che disse chiaramente che era giunto il momento di attaccare battaglia. A Napoleone ovviamente non sembrò vero, no? Cioè, figurati, finalmente è arrivato il momento. E quindi si combatte questa battaglia principale il 16 agosto, dove Napoleone, grazie al solito uso sapiente dell'artiglieria, arriva addirittura a radere completamente al suolo la città. Barclay a quel punto deve accettare la sconfitta, cosciente, e addirittura deve arretrare molto in fretta, e per farlo deve distruggere i depositi di munizioni che si lascia alle spalle per non farli cadere in mano nemica, e ovviamente la ritirata, ma non solo i depositi di munizioni, anche insomma provviste e tanto altro. Come potete immaginare, quella fu l'ultima battaglia con Barclay al comando, diciamo, insomma. E Napoleone aveva vinto, ma non era riuscito a distruggere l'esercito nemico, che riuscì in qualche modo ad andare indietro. E a questo punto cosa fare? Lui se lo pone il problema, perché l'inverno si avvicina, il suo esercito ha subito grosse perdite, e a questo punto aveva delle opzioni diverse. La prima era consolidare la sua posizione e far passare l'inverno lì, magari donando i territori conquistati al Ducato di Varsavia, sperando così, no, di rinfiammare gli animi dei polacchi e quindi avere anche dei supporti da loro. Ma si rese conto che però la cosa non era fattibile. Perché? Perché il territorio non lo rendeva possibile, era difficile passare l'inverno qui. Non c'era un territorio che potesse sostenere tutti i suoi soldati. E quindi si poteva fare due cose, o avanzare verso Mosca o arretrare. Napoleone, che era un po' un giocatore d'azzardo, scelse la prima opzione, pensando: se prendo Mosca, lo zar si arrende di sicuro. Ma lo zar non ha la minima intenzione di arrendersi e affida il comando a un tale Mikhail Kutuzov, che, se avete seguito Ad Ferrum, forse vi ricordate, perché l'abbiamo trovato al comando di Austerlitz.
Ah, quindi non è l'ex giocatore della Sampdoria?
No, non è lui.
Peccato.
No. In pratica, che fa? Ci si affida a un usato sicuro, no? Quando è così. E per difendere Mosca. E così ha luogo la battaglia di Borodino, una linea di difesa che i russi frapposero fra loro e Mosca, che non funzionò, ovviamente, insomma, come spoiler, perché Napoleone vinse di nuovo, riuscì a passare e, vittorioso, riuscì ad arrivare a Mosca. Ma ancora una volta la vittoria non era una vittoria schiacciante. I soldati russi riuscirono ad arretrare, a fuggire, lui avanzò verso Mosca, ma di fatto prese una città che non gli servì a niente, perché entrò in città con meno di 100.000 soldati, senza grosse scorte. E quindi che succede? Succede che Napoleone, con questi pochissimi soldati, si trova a dover di fatto rassegnarsi all'aver perso tantissimi soldati per fame, al dover fronteggiare un clima terribile e a addirittura essere passato ad una condizione di inferiorità numerica, che insomma è un paradosso per quanto lo riguarda. Kutuzov questa cosa la sapeva benissimo, così come la sapeva benissimo lo zar, che infatti, nonostante le aspettative di Napoleone, dice: adesso figurati, ho preso Mosca, mi chiede la pace. E lo zar non ne ha la minima intenzione. E quindi Napoleone rimane lì a sperare: quando è che mi chiede la pace? Quando è che mi chiede la pace? E invece questa pace non arriva. A Mosca Napoleone aspetta fino ad ottobre, insomma diversi giorni, che insomma furono una cosa che probabilmente questo ritardo divenne anche abbastanza fatale. E quindi qui la storia poi la conosciamo tutti di quello che succede, no? Succede che il generale Inverno arriva e ha la meglio sulle truppe di Napoleone in ritirata. Peraltro qui Kutuzov è molto scaltro, perché costringe Napoleone a fare lo stesso percorso all'indietro, quindi in un certo senso a prevedere le sue mosse e ad infierire, cioè oltre ai soldati diciamo stremati dalle situazioni sia di nutrimento sia climatiche, devono avercela con soldati che lo attaccano in ogni dove, fanno delle schermaglie. Insomma, il morale è veramente terribile. I soldati questo lo sanno e a questo punto la guerra è bella che è finita. Napoleone, ben consapevole di questa situazione, che fa? Il 5 dicembre torna indietro, abbandona i suoi uomini, anche perché in Europa, insomma, da lì a poco, diciamo, questa disfatta peserà e tutti quanti in Europa sapranno quello che è successo. E prima cosa, insomma, a Parigi la situazione precipita, no? In una situazione veramente, veramente rapida.
Precipita e nemmeno poco, caro Riccardo. Infatti, non molto tempo dopo che, insomma, l'esito della campagna fu chiaro a tutti, iniziò quello che si può, no, facilmente dire come la caduta di Napoleone, che ovviamente va avanti per gradi, ma in realtà gradi abbastanza veloci tra loro. Come prima cosa, tutto l'esercito francese dovette ritirarsi ben all'interno del proprio, diciamo, del territorio che governava, ben oltre il fiume Elba, e ovviamente questo portò dall'altra parte un'avanzata invece del raggio di azione dei russi, con le truppe che continuavano a spingersi in profondità, prima in Polonia e poi in Germania. E poi soprattutto la Prussia fa un rapidissimo voltafaccia, da alleato dei francesi ovviamente si ritrova di nuovo sul fronte opposto. In più c'era l'Inghilterra, che nel frattempo stava conducendo una grande campagna in Spagna, Wellington, che insomma in questa puntata sarà, no, il nostro antagonista principale, che insomma ottiene vittorie su vittorie in Spagna. E quindi questo, anche dal punto di vista, diciamo, politico, poneva Napoleone un po' in difficoltà. In più c'era anche l'Austria, la famosa alleata, no? L'alleata per la vita, in quanto c'era stato il matrimonio, che invece in realtà si stava soltanto riarmando velocemente, pronta poi per gettarsi nella mischia contro i francesi, assolutamente. E quindi nel 1813, all'inizio del 1813, non è proprio felicissima e facilissima la situazione di Napoleone, pur potendo contare in realtà su molti territori ancora in suo possesso, la Francia, l'Italia, l'Illiria, l'Olanda, la Germania, eccettuata ovviamente la Prussia. Insomma, c'è un po' di tutto. Quindi l'inverno, che sta seguendo ovviamente la disfatta in Russia, è tutto una gara, una corsa contro il tempo tra lo zar, che vuole farla finita. Kutuzov gli dice: stiamo calmi, vediamo un attimo come va la situazione. Invece lo zar vuole finirla subito, vuole sbrigarsi e cerca di fare tutto per poter andare a combattere. E soprattutto invece Napoleone, che si sforza per ricostituire una nuova grande armata, perché è necessario per fare una nuova grande campagna militare. Va detto che entrambi ottengono più o meno quello che vogliono. Perché? Perché insomma, i russi a fine gennaio sono già oltre il fiume Vistola, il 7 febbraio prendono Varsavia, la capitale della Polonia, e con queste grandi conquiste iniziano di nuovo a corteggiare i prussiani, perché Federico Guglielmo continua a essere un po' restio, nel senso che lui ha stretto dei trattati che vuole vendicare in realtà, perché ha dovuto, no, soggiacere a delle dure condizioni, però ancora non è proprio convinto, tanto che quando usciranno dei trattati siglati tra un suo generale, York, e i russi, lui sarà il primo a dire no, non è successo niente, non è vero. Però succede che i prussiani, intesi come il popolo prussiano, si rivolta, cioè vuole combattere Napoleone, vuole andare in guerra, e quindi proprio per questo effettivamente si sigla un trattato segreto a Kalisz per condurre una guerra contro la Francia e soprattutto con le due nazioni che si impegnavano a non siglare dei trattati di pace da sole con questa nazione. In totale gli uomini da poter mettere a disposizione sono circa 230.000, 150.000 dei russi e 80.000 dei prussiani, per quanto in realtà con gli accordi firmati con Napoleone non prevedessero queste cifre per quanto riguarda l'organizzazione dell'esercito russo. Però ovviamente si fa tutto in segreto, si fa finta di mandare a casa un tot di uomini per far vedere che i numeri alla fine dell'anno sono sempre quelli. Insomma, si ricorre a dei mezzi non proprio legali, diciamo. Dall'altra parte Napoleone vuole, Riccardo, questa è una cosa incredibile, vuole armare 650.000 uomini in 4 mesi. Un'impresa titanica, visto che partiamo, no, dai poco meno di 100.000 che sono tornati dalla Russia. Però la sua determinazione è così grande che fa comunque grandi cose. Cioè, mette una serie di iniziative per arrivare a questo numero. Innanzitutto ha un arruolamento delle corti della Guardia Nazionale. Poi anticipa le coscrizioni del 1813 e del 1814, quelle che nello speciale che è stato fatto dalla Rai, no? Quello con Barbero, chiamano i ragazzi di Maria Luisa, perché fu lei a firmare, no, il documento, in quanto Napoleone non c'era. E in più richiama addirittura tutti quelli che per un motivo o nell'altro erano stati considerati non validi per gli anni precedenti, 1809, 1810 e 1808, e 100.000 persone prende qua. Poi prende i cannonieri della Marina e li trasforma infanti, e altre guardie municipali, insomma, prende tutto quello che può.
Raschia il fondo del barile.
Raschia veramente il fondo del barile, tra cui, che non credo siano il fondo del barile, però tra cui ci sono anche 30.000 italiani comunque che fanno parte. Okay. Di questo arruolamento di massa. Quindi tra giovanissimi, vecchi, vecchissimi, invalidi e insomma i sopravvissuti tra quella campagna di Russia e quelli che erano stati sconfitti da Wellington in Spagna, alla fine di tutto il 12 marzo a Trianon emette un decreto che dispone 12 corpi di armata diversi per tutti i suoi effettivi. Si tratta di 226.000 uomini, non sono i 600.000 che voleva, però insomma è una cosa straordinaria comunque in così poco tempo. che divide in due grandi armate, una attestata sul fiume Meno e un'altra invece che doveva essere attestata sull'Oder. Quella sul fiume Meno, che aveva insomma alcuni dei suoi più grandi generali, era comandata da lui. Quella invece sull'Oder era comandata da Eugenio, sempre il suo figliastro. Una cosa doveva fare Eugenio secondo Napoleone: tenere il fronte dell'Oder assolutamente per allora, per forza, bisogna tenerlo. E invece quando arrivano insomma i suoi i prussiani e l'esercito nemico, Eugenio vede che le cose si stanno per mettere male e quindi retrocede subito fino all'Elba. Quindi sin dall'inizio comunque l'idea iniziale è andata in malora e quindi abbiamo un'armata sul fiume Meno e l'altra sul fiume Elba, che deve, insomma, nell'idea di Napoleone era l'attacco si doveva svolgere così: marciare serratamente fino a Berlino con la sua ala come attacco principale e invece quella di Eugenio a fargli la copertura per eventuali attacchi ai lati. Problema: è vero che ha arruolato 226.000 uomini pronti a combattere, perché comunque è ancora il grande generale, anche se ha perso qualche battaglia, qualche campagna, però l'arruolamento forzato di giovani, giovanissimi, gente inesperta, non rende così semplice, no? Il suo modo di fare le cose. Quindi, alla fine, il suo tentativo è quello di inserirsi comunque al centro della Germania, in direzione di Dresda e di Lipsia, e così, in questo modo, continuare la sua campagna in Germania. Ottiene molte vittorie, in realtà, inizialmente a Lutzen, a Bautzen, nel maggio del 1813. Tuttavia, però, a un certo punto arriva l'Austria, perché anche loro si sono finalmente riarmati, nonostante il matrimonio di Maria Luisa, sono disposti a tutto pur di battere Napoleone, anche ad andare contro Dio stesso, che ha unito in matrimonio queste due teste coronate. E quindi, a un certo punto, Napoleone cerca di mettersi d'accordo con l'Austria, ma lui e Metternich, che è un personaggio che poi sarà importante, no, nel futuro dell'Europa dopo Napoleone, non riescono a raggiungere un accordo. Infatti il 12 agosto l'Austria entra nella coalizione contro i francesi. Napoleone vince ancora nella battaglia di Dresda, ma è costretto, sotto la pressione congiunta di quattro eserciti diversi, Austria, Russia, Prussia e Svezia, come detto Bernadotte passerà direttamente contro il nemico, a retrocedere, a ripiegare pian piano. Si arriva quindi, durante questo momento, all'incredibile battaglia di Lipsia, chiamata Battaglia delle Nazioni, perché come detto ci sono cinque nazioni, se vogliamo considerare l'esercito francese composto di una sola nazione, ma in realtà, come detto, c'erano italiani, tedeschi, insomma c'era un po' tutto, in cui Napoleone prende una sonora sconfitta, viene battuto sui campi di battaglia, lascia moltissimi uomini sul terreno ed è costretto a quel punto a ritirarsi attraverso la Germania, che peraltro è in piena insurrezione, perché quando vinci sono tutti d'accordo, no, con la tua presenza, quando perdi cominciano tutti ad andarti contro, e quindi c'è un'insurrezione contro l'occupazione di Napoleone. Nel frattempo anche l'Olanda si rivolta, la Spagna era ormai persa, e quindi l'esercito è costretto a rientrare in Francia. Rientra a Parigi e tra l'altro qui subisce l'insubordinazione di tutti i corpi politici che finora l'avevano comunque appoggiato. Le camere iniziano stranamente adesso a denunciare il fatto che fosse un tiranno. Tutti i nobili che lui aveva creato, come detto nella puntata precedente, no, lui aveva fatto molti dei suoi marescialli, duchi, principi, insomma aveva stabilito un po' la nobiltà come voleva, iniziano a girargli le spalle. Nel frattempo il popolo, che lo aveva sempre sostenuto e soprattutto anche decimato dal fatto che molti giovani sono già partiti con lui, no, anche giovanissimi, era ormai stanco della guerra, rimane freddo, mentre tutti i suoi marescialli iniziano a defezionare, quindi iniziano ad andarsene. Uno tra i principali fu proprio Gioacchino Murat, che era uno di quelli dall'inizio, no, sin dall'inizio, che pur di mantenere il regno di Napoli, visto e considerato che le forze dell'antico regime si stanno organizzando, vuole dargli contro e quindi si passa al nemico fondamentalmente. Il giorno di Natale del 1813 la Francia viene invasa dagli eserciti della coalizione. Un mese dopo, lui, Napoleone, lascia al fratello Giuseppe il controllo di Parigi e la reggenza a sua moglie, saluta il figlio che non vedrà mai più e se ne va a combattere con un esercito di 60.000 veterani della vecchia guardia. Per due mesi, insomma, ci sono vari combattimenti che lui vince tutti. Anzi, si pensa che questa sua campagna di difesa della Francia sia quella tatticamente più incredibile, più brillante, e vince a Brienne, che è il posto dove ha fatto la scuola militare, quindi ritorna a casa per, no? Per fare una grande vittoria, e in molti altri punti. Ma in realtà alla fine Blücher, che è uno dei grandi sconfitti, no, delle battaglie precedenti, e le forze prussiane lo sconfiggono a Wintzingerode, chissà se si dirà mai così, caro Riccardo. Quindi è consapevole di non poter più bloccare la marcia su Parigi, quindi ripiega su Fontainebleau, dove apprende la notizia del tradimento di uno dei suoi generali, Marmont, che si era arreso agli alleati, e soprattutto anche del fatto che uno dei suoi marescialli, Ney, era molto rinunciatario. Quindi il 4 aprile annuncia ufficialmente, no, la sua intenzione di chiedere la pace. Nel frattempo Parigi era caduta, il 31 marzo lo zar Alessandro I entra in maniera, no, insomma, epocale a Parigi, e anzi il giorno successivo aveva già fatto affiggere sui muri i proclami indirizzati al popolo francese, ovviamente contro Napoleone. I giorni a Fontainebleau sono molto difficili, quindi gli arriva la notizia che avevano rigettato la sua proposta di pace, che tra l'altro stabiliva il ritorno della Francia ai confini del 1789. Perché? Perché lo zar vuole imporgli l'abdicazione, quindi tentenna, ma il 6 aprile abdica, no? In favore del figlio e soprattutto di sua moglie, di Maria Luisa. Ma il nemico non è di questa idea, vuole proprio l'abdicazione totale, anche perché un politico, che tra l'altro sarà, no, comunque importante poi successivamente per la Francia, Talleyrand, aveva già preso degli accordi per il rientro dei Borbone. A questo punto Napoleone è indignato, dice: adesso io mi rimetto alla testa di tutti i miei eserciti, marcio su Parigi, altro che il ritorno dei Borbone. Ma i suoi marescialli non sono proprio d'accordo, caro Riccardo, infatti lo costringono a cedere ed effettivamente diviene effettiva l'abdicazione, viene firmato il trattato di Fontainebleau da parte di tutte le potenze alleate l'11 aprile. E quindi a questo punto, dopo aver tentato in realtà il suicidio, che però viene salvato dai suoi, se ne va dopo un memorabile addio alla vecchia guardia e si fa arrestare praticamente.
Sì, si fa arrestare, e a quel punto Napoleone è fuori dai giochi, no? Nel senso, non c'è più niente da fare. Addirittura stabiliscono che deve essere esiliato all'isola d'Elba, una piccola isoletta. Gli viene creato un principato apposito, di cui lui è il monarca, che governa insieme ai suoi collaboratori. Ovviamente l'obiettivo è fargli una specie di prigione dorata, no? In cui in sostanza lui può vivere il resto dei suoi giorni senza disturbare, no? E però qui c'è il colpo di scena narrativo che, come dico sempre, neanche il migliore dei romanzieri poteva tirare fuori, ovviamente. Perché che succede? Succede che Napoleone resta sull'isola 9 mesi e resta in attesa, osserva le potenze vincitrici ristabilire l'ordine al congresso di Vienna, no? Il famoso congresso in cui si riporta un pochino tutto come era prima, ma soprattutto ne osserva le difficoltà. E quali erano queste difficoltà? In particolare c'era la questione polacca, che l'ho citata anche prima quando ho parlato della Russia, che creava dissapori tra Inghilterra e Russia, le rivendicazioni della Sassonia da parte della Prussia, e in più in Francia il fatto che comunque si stava smembrando questo grande impero che Napoleone aveva costruito, comunque un certo peso ce l'aveva. Pensate che, per farvi capire un po' quant'era agitata la situazione, Alessandro di Russia finisce per sfidare a duello Metternich sulla questione prussiana.
Mamma mia! Diciamo.
Ma senza il tema, senso, perché? Il clima era un attimo cocente. E quindi Napoleone capisce che c'è spazio in realtà, c'è spazio per tornare, e che fa? Si imbarca su un brigantino, l'Inconstante si chiama, e lascia l'Elba, approfittando della distrazione degli inglesi, e torna in Francia. A quel punto viene intercettato dal 5° reggimento a sud di Grenoble, dopo che lui era passato per le Alpi perché c'era una rotta sicura per raggiungere la Francia. A questo punto il 5° reggimento gli va incontro e Napoleone esordisce con: «Sono qui, uccidete il vostro imperatore se è ciò che desiderate». E a quel punto, cioè, i soldati esordiscono con «Viva l'imperatore!», no? E s'uniscono a lui. E non solo loro, tante altre armate si uniscono a lui, tanto che Luigi XVIII Borbone capita l'antifona che probabilmente l'esercito non è che ha tutta questa voglia di difenderla. Luigi XVIII Borbone era quello che era stato rimesso sul trono di Francia, ovviamente. Che fa? Scappa. Capisce che non se lo fila nessuno e quindi dice: meglio fammi sparire perché qui finisce male. A quel punto il congresso di Vienna capisce che quello che sta succedendo non è una voce, non è uno scherzo. Sta succedendo davvero. E decide quindi che è venuto il momento di opporsi, perché altrimenti qui Napoleone ricomincia e insomma poi ce lo ritroviamo di nuovo a crearci problemi. E quindi schierano ben 150.000 uomini per sbarazzarsi di lui una volta per tutte. Ora la situazione è lunga e complicata, non mi dilungo troppo, però insomma Napoleone riesce ad arrivare a Parigi, iniziano quelli che sono ricordati come i 100 giorni, dai quali lui cosa fa? Governa, raccoglie un esercito di 200.000 uomini pronto a seguirlo, e pensate, insomma, in pochi mesi da esiliato all'Elba, lui è di nuovo a capo di un grande esercito nel cuore dell'Europa. Insomma, ragazzi, è un personaggio incredibile, no? Pazzesco. E Napoleone a questo punto deve scegliere come giocare, e ovviamente, un po' come nella sua storia, decide che è lui che deve condurre il gioco, no? Bisogna giocare d'anticipo, bisogna andare all'attacco. E quindi spera di riuscire a colpire i suoi avversari prima che riescano a organizzarsi pienamente. E in questo senso il campo da gioco di questa tutta nuova grande operazione sarà il Belgio, in una, insomma, di quelle grandi battaglie iconiche, no? del periodo napoleonico. Ovviamente sto parlando di Waterloo.
Assolutamente sì, perché lui che fa? Innanzitutto cerca di capire, no, se gli daranno retta, ma in realtà tutti hanno giurato che combatteranno fino alla morte, fino alla fine, l'orco corso, come veniva chiamato. Che poi, poverino, ma perché l'orco corso? Ma vabbè. E quindi a quel punto contro ha di nuovo i nemici di sempre, all'Inghilterra, che ha dato 5 milioni di sterline, oltre agli uomini, per finire questa settima coalizione.
Basta, non ne potevano più, basta.
Così, Austria, Prussia e Russia. Però a quel punto lui deve reperire gli uomini per combatterli, perché altrimenti è un problema. Come dici tu, raggiunge più di 200.000 uomini, di partenza ne ha 90.000, pensa, perché i Borbone che avevano fatto? Avevano mandato tutti i veterani di guerra in pensione, così, senza dire no, adesso non rompe nemmeno le scatole. Quindi tutta questa gente, 75.000 uomini, non vedono l'ora, è tornato l'imperatore, adesso si va a fare di nuovo grande la Francia, no, intorno all'Europa. Poi altri 15.000 volontari che erano in realtà invece cresciuti con quel mito e adesso finalmente avevano l'età per andare a combattere, caro Riccardo. In più poi comincia a riprendere, insomma, un po' di altro, e alla fine arriva a circa 250.000-280.000 combattenti, che erano comunque pochi per affrontare tutti quanti gli eserciti che aveva contro, perché stiamo parlando che in Belgio c'erano Wellington, che nel frattempo era avanzato, no, di grado, perché in Spagna era diventato praticamente un eroe dell'esercito inglese, con 110.000 uomini e 200 cannoni. Sempre in Belgio, lì vicino, aveva 117.000 prussiani come ala sinistra, ai comandi di Blücher, uno dei più acerrimi rivali, no, di Napoleone. Nel frattempo, sul Reno, c'era dalla Foresta Nera 210.000 uomini, al comando, no, di Schwarzenberg, senti che bel nome austriaco, bellissimo, no? Così. E altri 75.000, in realtà tra austriaci e italiani, stavano arrivando verso Lione. Poi c'era Barclay di Tolly con 150.000 russi che faceva la riserva lungo il Reno e che voleva appoggiare, no, qualunque armata ne avesse avuto bisogno. Quindi stiamo parlando di tantissimi, tantissimi uomini. Alla fine però di tutto Napoleone si accorge, o comunque sa, che soltanto le prime due armate sono già nel punto, no, dove devono stare, quindi in Belgio. Si colpiva quelle prima che le altre avessero marciato, no, a marcia forzata per arrivare dove dovevano andare, forse avrebbe potuto batterle. così, perché la sua idea era già, no, che lui doveva vincere le battaglie, insomma, colpire quelli sarebbe stato bene. Ma stiamo parlando di più di 200.000 uomini comunque, con tantissimi cannoni. E tra l'altro erano piuttosto vicine, perché più o meno erano a un'ottantina di chilometri l'una dall'altra. Quindi, parlando di eserciti, non è così impossibile il fatto che fossero comunque abbastanza vicine. Quindi la sua idea è chiaramente quella di mettersi in mezzo. Cioè, è uno schieramento, insomma, una strategia, si chiama la strategia della posizione centrale, per cui, smettendosi in mezzo e impedendo la comunicazione, o comunque il fatto che le due forze si congiungano, era possibile sconfiggerle singolarmente e quindi non dare il tempo di creare quella superiorità numerica di cui lui, invece, affrontandone una dopo l'altra, poteva invece contare. Quindi, che fa? Di corsa, il 15 giugno, i corpi francesi iniziano ad arrivare in territorio belga. Secondo gli ordini, questa armata avrebbe dovuto avanzare rapidamente e soprattutto di sorpresa verso Charleroi. E infatti questa nuova strategia si baserà molto sul discorso di non far trapelare informazioni. Saranno preziosissimi questi generali che riusciranno a mantenere tutto questo riservo, no? Sulle strategie da fare, ed effettivamente in poco tempo insomma, riescono ad attraversare la Sambre. Quindi l'ala sinistra di questa armata del nord, comandata da Ney, doveva avanzare verso un villaggio, Quatre Bras, mentre l'ala destra, sotto il maresciallo de Grouchy, verso Fleurus e Sombreffe, altri due villaggi del Belgio. Invece Napoleone, che guidava, diciamo, il terzo corpo, che era la retrovia che doveva assistere le due in caso si attaccasse a battaglia, procedeva al centro. Quindi, in questo modo, grazie a questa azione, riesce effettivamente a incunearsi in una posizione centrale tra i due eserciti nemici. Il primo giorno è un pieno successo per i francesi. Wellington e Blücher avevano i loro eserciti disseminati su un grosso territorio tra le città di Gand e Liegi e non erano collegati tra loro, e infatti furono colti in maniera molto impreparata, insomma, da questa avanzata. Sulla linea destra i francesi avanzano di molto, sbaragliano alcune avanguardie e raggiungono i territori prefissati, anche se con alcune ore di ritardo, perché le trasmissioni degli ordini cominciano a essere un po' problematiche. A sinistra, nonostante Napoleone avesse detto a Ney il crocevia di Quatre Bras è importantissimo, mi raccomando, lui li fa fermare a 4 km a sud dell'incrocio, in un altro villaggio, perché aveva paura che davanti a lui ci fosse una consistente forza nemica, e invece non era vero, perché in quel momento il crocevia era occupato da soltanto 4.000 soldati, perché appunto Wellington era molto sorpreso da questa offensiva, soprattutto era impressionato dal fatto che ci fosse Napoleone lì, perché un conto è affrontare i francesi, che sì, sono forti, ma non c'è l'imperatore. Quando c'è l'imperatore sono altre problematiche, no? E quindi inizia a indugiare un po'. E infatti non capisce questo piano strategico. Quello che fa è concentra le sue forze, in realtà più a nord, più a nord-ovest, per coprire la sua linea di ritirata, perché è convinto che in realtà Napoleone voglia andare a Bruxelles, voglia andare sul mare per coprire la ritirata e sconfiggerli lì, cosa che ovviamente non è vera. Tant'è che effettivamente insomma, se ne va addirittura il 15 giugno a una festa da ballo, caro Riccardo, della duchessa di Richmond a Bruxelles, e poi alla fine decide, subito dopo questa festa, di marciare verso il villaggio di Nivelles, senza raggiungere Quatre Bras, per avvicinarsi ai prussiani. E quindi alla fine, in realtà, questo villaggio viene occupato soltanto perché un generale olandese, perché ricordiamo che l'esercito inglese non è costituito soltanto da inglesi, ma anche da olandesi e tedeschi, quindi è un esercito internazionale, questo generale olandese subordinato decide di suo: no, dobbiamo occuparlo, secondo me è importante, non so. Però alla fine questo fa capire a Wellington l'errore, ed effettivamente la notte successiva dà disposizioni urgenti ai suoi comandanti di andare a Quatre Bras con marce forzate. La mattina invece del 16 giugno Napoleone va nelle posizioni in prima linea che sono ormai a contatto con i prussiani. Valuta un po' le forze nemiche che sono assiepate lungo dei monti, nonostante Wellington abbia detto al generale Blücher: guarda che così va male, non disporre così i tuoi uomini, sono troppo esposti. Blücher dice: no, no, ci penso io. E praticamente si schiera, perché Blücher aveva deciso di affrontare una battaglia immediata. A quel punto Napoleone sceglie di far diventare l'offensiva di Ney, che era quella principale, in realtà soltanto una battaglia secondaria, e anzi qualcosa che doveva arrivare in supporto per schiacciare i prussiani al lato, e decide quindi di attaccare l'esercito di prussiano a Ligny. In caso infatti di questa vittoria, molto dell'esercito prussiano sarebbe stato annientato e quindi le forze si sarebbero ritirate lontano da Wellington, che sarebbe rimasto solo il giorno successivo, e quindi Napoleone avrebbe potuto attaccare anche lui. Effettivamente a Ligny Napoleone batte i prussiani, ma la difficoltà di comunicazioni con l'ala sinistra gli impediscono di far arrivare i rinforzi che avrebbero trasformato questa vittoria in una vittoria decisiva. Peraltro Blücher riesce a far ritirare le sue forze perché durante la notte scoppia una violenta pioggia e quindi i francesi, che sono esausti, Napoleone soprattutto è molto provato fisicamente, ritiene impossibile inseguire subito i prussiani e quindi solo tanto il giorno dopo alle 9 di mattina invia la sua ala destra, il maresciallo Grouchy, a inseguire con due corpi d'armata questi prussiani, incalzarli senza perdere di vista nella speranza di non farli ricongiungere a Wellington. Nel frattempo Nino riesce a sconfiggere le forze britanniche a Cat Bra, soprattutto perché praticamente per tutto il giorno precedente aveva inviato uno dei suoi corpi d'armata a fare un avanti e dietro tra Ligny e Cat Bra, perché non aveva capito bene il messaggio che gli aveva mandato Napoleone, caro Riccardo, e quindi questo corpo armata fa avanti e dietro e non riesce ad intervenire né in una battaglia né in un'altra. E quindi a quel punto, insomma, la sconfitta però e la ritirata dei prussiani avevano lasciato sguarnito il fianco sinistro di Wellington. Per questo il comandante inglese ordina la ritirata verso Mont Saint-Jean, sollecitando nel frattempo Blücher a sostenerlo. Quindi la sua idea è resistere a Mont Saint-Jean fino all'arrivata dei prussiani, ma anche in realtà aveva predisposto un'ulteriore ritirata verso il fiume Schelda e poi un'evacuazione attraverso il porto di Anversa, perché ovviamente ok resistere, ok sperare di battere Napoleone, però neanche al costo di perdere tutti quanti inutilmente, no? Ney alla fine non contrasta questo ripiegamento, nonostante che a mezzogiorno di quel giorno Napoleone gli avesse ordinato di attaccare subito. Alle 14 di quel giorno Napoleone arriva a Cat Bra, rimprovera Ney perché aveva fatto l'inazione e apprende il ritiro dei britannici. Quindi ordina l'inseguimento immediato, c'è una grossa pioggia che rende campi e strade praticamente non praticabili. Le retroguardie di Wellington si trovano effettivamente in difficoltà, tanto che la cavalleria rischia di essere agganciata. Anche se, insomma, pongono vari tentativi di resistenza, uno a Genappe che viene superato facilmente dai francesi, che alle 19.30 arrivano al villaggio di Prince-Noi, a 6 km da Waterloo, che ovviamente sarà il nostro campo di battaglia principale. Quindi alla fine di tutto siamo arrivati al punto in cui si deve combattere, caro Riccardo. Napoleone personalmente dirige l'inseguimento sperando di costringere il nemico a combattere immediatamente, ma la pioggia e l'arrivo del buio gli fanno capire che non c'è possibilità, si deve combattere la mattina dopo. E quindi a quel punto si reca sulle prime linee, osserva le posizioni dei britannici sul Mont Saint-Jean, poi insomma si sistema in una fattoria a Le Caillou con i suoi ufficiali come, diciamo, quartier generale, e alla fine invia una lettera a Grouchy in cui ordinava al maresciallo di manovrare in conseguenza dei movimenti di Blücher, perché ovviamente voleva prima vedere dove se ne stavano andando i prussiani e poi far arrivare questo corpo d'armata in aiuto il 18 giugno, insomma, come ala di rincalzo. Questa notte non fu una notte tranquilla, né per i soldati né tantomeno per Napoleone, che all'una si alza e sotto la pioggia fino va di nuovo agli avamposti per osservare gli accampamenti nemici. Poi se ne va, insomma, ogni tanto viene svegliato e gli viene detto quello che sta succedendo. In realtà di solito sono notizie che lo rassicurano, perché lui era convinto che gli inglesi potessero andare via di notte, invece alle 3:30 del mattino sono ancora fermi sulle posizioni e nessun rumore proviene dagli accampamenti. Alle 4 del mattino Gruscigli dice che i prussiani sembravano andarsene lontano, sia verso Wavre e verso Liegi, e che quindi intendeva seguirli per separarli da Wellington. Lui è tranquillo, per queste notizie lo fanno stare tranquillo, e quindi non ritiene necessarie alcune istruzioni. Che succede? Succede che nel frattempo, in questa pianura enorme che è Waterloo, cioè enorme in realtà, non è tanto grande, visto che ci sono 140.000 uomini e un quantitativo di cannoni insensato da una parte e dall'altra, però è comunque una piana molto lunga, e quindi il modo, insomma, il combattimento si sarebbe svolto sulle piccole costruzioni che c'erano. C'era un castello, c'erano diverse fattorie dove gli inglesi avevano preso piede, e insomma, lungo questo Mont Saint-Jean, che sarà il centro della battaglia. Perché? Perché Napoleone ha l'idea, la sua idea è questa, è quella di attaccare il centro massicciamente, mentre sull'ala sinistra, alla destra degli inglesi, ci sarebbe stato invece un finto attacco. Perché vuole attaccare al centro? Perché sulla sinistra non può attaccare, perché nella ritirata gli inglesi si sarebbero riuniti ai prussiani. Nell'ala destra, l'ala destra era molto più forte e temeva che in questo modo potessero invece ritirarsi verso il mare. Quindi l'obiettivo era attaccarli al centro con dei cannoneggiamenti e in questo modo riuscire a distruggerli una volta per tutte, senza la possibilità di far arrivare i prussiani. In breve, secondo te andrà così, caro Riccardo? Assolutamente no. Alle 11:30 il primo cannone spara e inizia la battaglia. Il primo, insomma, attacco è quello falso, diciamo, al castello di Hougoumont. Lui, insomma, i generali che sono lì, il generale Ney, coadiuvato da Girolamo Bonaparte, che guida la cavalleria, gli è stato detto di dover attaccare, ma non hanno ordini precisi. Quindi il combattimento infuria, qui ci sono le truppe di Nassau e di Hannover che sono nascoste nel bosco del castello, respingono più volte i francesi, alla fine devono indietreggiare e entrano all'interno del castello. I francesi a questo punto, sotto una pioggia di fuoco, cercano di attaccare il castello, in furia la battaglia, al prezzo di molte perdite, non riescono a conquistare questo castello, si assiepano nel bosco dove continueranno ad attaccare. A un certo punto Girolamo fa una follia, ovvero fa attaccare tutti i suoi reggimenti che praticamente vengono disintegrati dai cannoneggiamenti e ci sono ingentissime perdite. Come effettivamente poi nell'attacco principale al centro, dove però i francesi otterranno delle vittorie, mentre qui non ottengono nessun tipo di vittoria. Infatti le guardie, anche se attaccate addirittura da tre fronti diversi, non riescono ad arrivare. I francesi ci provano, fanno qualche progresso a un certo punto. Riccardo, ti racconto una cosa bellissima, c'è il generale Soye, insomma, che lancia la sua brigata del primo reggimento leggero, guidati dal sottotenente Le Gros, chiamato l'Enfoseur, lo sfondatore, perché brandiva una grande scure. E quindi 10 francesi riescono a irrompere nel cortile del castello, guidati proprio da Le Gros. Ma questo successo fu di breve durata, perché c'è una mischia furibonda in cui c'è un altro omone, il tenente colonnello James McDonnell, che va ad affrontare questo Legron. Richiudono il portone, uccidono tutti quelli che sono rimasti, si salva soltanto un tamburino che viene preso prigioniero. Le Gros, tra l'altro, cade strenuamente da solo, ripetutamente ferito, brandendo quest'ascia, alla fine però muore con un colpo di fucile all'interno del cortile della cappella del castello. Però era troppo bella questa storia dell'omone gigante, no? Adesso, nel frattempo, praticamente questo castello resiste fino al pomeriggio e soltanto, insomma, nonostante, anzi, in realtà, Napoleone a un certo punto arriva di persona, ordina un pesante bombardamento, il castello non cade mai in mano francese. Anzi, combattimenti, quando la battaglia praticamente era finita, intorno alle 20, quando già si stava decidendo in favore degli inglesi, i combattimenti qui erano ancora in corso e c'era ancora una situazione di stallo. 13.000 francesi erano stati bloccati e respinti da 2.000 guardie e qualche centinaio di soldati di Nassau e di Hannover. E infatti si meritano gli elogi di Wellington. Il centro. Al centro che cosa succede? Di tutto, caro Riccardo. Succede veramente di tutto. Attacchi, contrattacchi. A un certo punto c'è una carica di cavalleria inglese che praticamente fa gettare la cavalleria francese da un dirupo che c'è nella strada che conduce verso i villaggi vicini. Ma poi c'è il contrattacco della cavalleria francese, i pesanti corazzieri che mettono paura a tutti. E qui c'è di tutto, Riccardo, francesi, scozzesi, irlandesi, inglesi che si combattono a spada, poi arrivano i lancieri francesi che guidano la carica e effettivamente arrivano a conquistare questa, praticamente questa fattoria che era importantissima nei piani sia degli inglesi che dei francesi, la Haie Sainte. Che tra l'altro Napoleone ha chiesto di conquistare ad ogni costo, e quindi effettivamente a ogni costo mandano continuamente uomini che vengono respinti dalla King's German Legion fin quando praticamente riescono ad abbattere il muro della fattoria. I francesi entrano ed effettivamente la conquistano. Questo è il momento in cui la battaglia potevano vincerla i francesi, tanto che Ney chiederà a Napoleone altri uomini, perché ne hanno persi moltissimi sotto le batterie da fuoco inglese, con le cariche dei dragoni, degli scozzesi, insomma, di tutti quelli che erano stati impiegati in quello scontro. E qui Napoleone disse la famosa frase: delle truppe, dove dovete prenderle? Credete che possa fabbricarne? Quindi, in questo momento siamo attorno alle 18:30, la battaglia perde il punto focale da parte dei francesi. Perché? Perché nel frattempo, caro Riccardo, che succede? Che i prussiani arrivano, come promesso da Blücher, che si era impegnato, tanto che dirà, no, ai suoi uomini: non farmi mancare la parola data al duca. Insomma, ci teneva particolarmente. Iniziano ad arrivare, perché? Perché piano piano marciano, eludendo gli altri corpi d'armata, o meglio, alcune parti si distaccano mentre le altre parti delle armate prussiane combattono contro i distaccamenti francesi, e quindi cominciano ad ammassarsi nel villaggio di Plancenoit. E qui ingaggiano duri combattimenti che ugualmente vedono la conquista prima dei prussiani, che riescono a vincere, ma poi Napoleone manda le sue riserve, gran parte della riserva verrà investita, insomma, in questa difesa, nel tentativo di non far riunire l'esercito nemico. Tanto che prima la giovane guardia, quindi quella nuova, no? I ragazzi nuovi, ma poi addirittura arriverà la vecchia guardia che guiderà la riconquista di questo paese. Quindi anche in questo caso c'è una situazione enorme di stallo che va avanti fino a sera. Quando si risolve la battaglia effettiva? Quando, dopo l'ultimo attacco francese, in cui Napoleone ordina la carica di tutti gli effettivi che ha a disposizione, tutti gli uomini, anche tutta la riserva, tutto quello che aveva, cerca di inviarlo su tutto il fronte di battaglia. Ma anche Wellington fa la stessa cosa. I suoi uomini cercano di ostacolare. A un certo punto, dal lato dove se li aspettava, effettivamente arriva un altro corpo d'armata prussiano inviato proprio a unirsi come ala sinistra a Wellington, e a quel punto i francesi cominciano ad indietreggiare. Indietreggiano, indietreggiano. Napoleone ha soltanto quattro battaglioni che devono coprire la ritirata. Questi si mettono a quadrato e, marciando ordinatamente, cercano di respingere, 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 ma alla fine non sarà possibile perché vengono praticamente attaccati da tutti i lati, inseguiti dai prussiani, e quindi la disfatta francese arrivata, e sarà quella definitiva, in sostanza.
Eh sì, sarà quella definitiva, anche perché, insomma, dopo Waterloo forze europee, diciamo, non vogliono più rischiare. Il 15 luglio si compie di fatto la più grande vendetta degli inglesi, che ad un Napoleone che peraltro si era consegnato a loro viene data di nuovo la pena dell'esilio, ma stavolta in una piccola isoletta dell'Oceano Atlantico, cioè Sant'Elena, un'isola usata dalla Compagnia degli Indie Orientali anche come base saltuariamente della Marina inglese, alla quale Napoleone arriva ad ottobre, accompagnato da un piccolo seguito, un medico personale, alcuni servitori, ma le cose stavolta non vanno affatto come andarono all'Elba. Innanzitutto perché gli inglesi vogliono assicurarsi, insomma, dopo aver speso tutti questi soldi e uomini, mi viene da dire anche a ragione, che stavolta non succeda nulla. E quindi impiegano 2.280 soldati, 500 cannoni e due brigantini che costantemente pattugliano la costa dell'isola. Quindi insomma non è proprio semplicissimo andarsene. E che si assicurano che a nessuno venga in mente di arrivare e di portarlo via. Questa è davvero, in un certo senso, la fine della civiltà, no? Un posto veramente piccolissimo, tutto è aspro, il clima è duro, anche se in realtà il clima sull'isola normalmente è mite, ma Napoleone viene messo su un altopiano in cui in realtà il clima è terribile. Peraltro ha un carceriere spietato che si chiama Hudson Lowe, che non gli concede niente di più di quanto stabilito dal governo inglese. In realtà lui stesso veniva confinato nella resistenza di Longwood sull'isola come fosse ai domiciliari, guardato a vista durante il giorno, aveva una specie di coprifuoco al tramonto, insomma una situazione molto molto dura. Poi gli faceva anche saltare la testa perché non lo chiamava imperatore ma lo chiamava generale Bonaparte. Questa cosa a Napoleone dava molto molto fastidio. Peraltro diceva può anche chiamarmi arcivescovo visto che sono stato il capo della chiesa francese, insomma, una roba di questo tipo. Però ecco, in queste particolari condizioni, in questo nuoto, Napoleone non aveva molto di più da fare se non passeggiare, leggere, poco altro. Le sue condizioni di salute peggiorarono presto e il famoso 5 maggio morì, probabilmente per l'aggravarsi di un cancro allo stomaco, la stessa malattia che peraltro aveva ucciso il padre. Ora, come ogni grande personaggio, ovviamente il mito di Napoleone ha dato adito a tantissimo materiale. Poesie, romanzi, ballate, chi più ne ha più ne metta. La più celebre ovviamente è quella scritta da Manzoni, probabilmente almeno in Italia per noi, no? Ma per chiudervi voglio leggere un'altra poesia del 1830 di Lermontov, poeta romantico russo, vissuto tra il 1815 e il 1840, ovviamente è un estratto. La poesia nella sua interezza parla di un fantasma che di notte osserva l'oceano dallo scoglio di Sant'Elena. Allorché la tempesta in furia ed urla, la folgore balena e romba il tuono. Un fuggevole raggio spesso schiara un'ombra triste sugli scogli. E un navigante, qual fosse il terrore, poté vedere un bruno immoto volto sotto il cappello, con annuvolata fronte e due braccia ripiegate in croce. Cioè, insomma, il fantasma di Napoleone su Sant'Elena che guarda, no? L'orizzonte, devo dire che mi ha abbastanza, esatto, affascinato. Va bene, allora, insomma, direi che la cavalcata è stata abbastanza notevole. Torneremo con un'altra puntata per finire la serie su Napoleone, in cui analizzeremo un pochino, insomma, il mito, ma non ne parliamo, visto che sarà una puntata che arriverà tra pochi giorni. Ci sarà, ovviamente...
Non parliamo quindi del sotto, com'è che si chiama, il sottotenente con l'accetta. Purtroppo no.
Non lo so. Veda lei, possiamo decidere. Insomma.
Va bene.
No, però insomma, oltre a questo ci sarà anche la puntata dedicata ai Patreon, un po' diversa dal solito, ma insomma non vi svegliamo niente. Ringraziamo in tutto questo Paolo Tazzioli, insomma uno dei nostri migliori sostenitori del club, oltre a tutti gli altri sostenitori del club che comunque ci danno modo di portare avanti il progetto e di in qualche modo dargli ogni volta la cura che merita, anche se questo mese, come abbiamo detto in apertura, abbiamo un po' mancato alcuni appuntamenti, in realtà insomma il progetto prosegue e da giugno ritorneremo con insomma un'estate abbastanza interessante. Va bene, allora io vi ringrazio ancora una volta, vi do appuntamento al prossimo episodio, a tutti quanti i nostri canali social, Instagram, Facebook, tutti i vari canali anche relativi ai canali di podcasting, quindi su Spotify e Apple Podcast in particolare. Ma prima di andare via vi voglio consigliare un paio di cose, come sempre, interessanti che potrete andare a vedere se vi interessa approfondire. Comincio da un libro, Costa, di Vittorio Criscuolo, l'autore l'abbiamo già incontrato perché vi avevo consigliato un altro libro due puntate fa, se non sbaglio. Questa volta vi consiglio un libro che si chiama Ei fu, la morte di Napoleone, che ovviamente si concentra sulle ultime fasi della vita di Napoleone. Molto bello, molto interessante, si trovano alcuni aneddoti, in particolare anche su Sant'Elena, tutti i retroscena sulla sua morte, insomma, molto molto bello, vi consiglio di recuperarlo.
Per quanto riguarda me, invece, non vi consiglio dei libri, o meglio, vi consiglio alcune cose che sono state scritte, soprattutto su Waterloo, ma anche dei video. Ovvero, tanto per iniziare, il professor Barbero ne ha parlato molte volte, ci sono più di un video, cioè in realtà, insomma, di lui che parla di Waterloo, ma anche di Napoleone in generale potete trovare alcuni estratti di insomma, suoi vari interventi. Poi, in generale, di Waterloo hanno veramente scritto tutti. Bernard Cornwell c'è scritto qualcosa. Victor Hugo nei Miserabili parla di Waterloo. Quindi, insomma, è una battaglia, no? Che ha elevato gli animi, insomma, di più di un letterato che ha scritto qualcosa in merito. Ecco. Quindi
ha
mi
una
sento...
grossa copertura, diciamo.
Beh, sì, ha una grossa. Esatto, bravo Riccardo. Ha una grossa copertura. Quindi, il nostro, insomma. Il nostro consiglio è di leggere anche, no, oltre le vere e proprie fonti, di cui, insomma, ne abbiamo dette oggi magari solo una, ma ne abbiamo dette tante, no, durante le puntate precedenti.
Sono un bel po'.
E anche di, insomma, emozionarvi con qualcosa di più letterario, ecco, da un certo punto di vista.
Va bene, la prossima volta parleremo anche di musica, Costa, lo sai?
Sì, parleremo di musica?
Sì, va bene. Facciamo un po' tutto, dai.
Va bene, Riccardo, io sono sempre d'accordo.
Va bene, nel frattempo però ricordatevi che la storia...
Come la birra...
Non annoia mai.